Il santo del giorno. Beata Teresa di Sant'Agostino e le altre carmelitane di Compiègne. Il monastero delle Carmelitane Scalze di Compiègne, nell'Oise, Francia, prosperava per la regolare osservanza e la fedeltà alla riforma introdotta da Santa Teresa di Gesù, 1582, quando scoppiò il turbine della Rivoluzione francese. Era governata dalla priora Madre Teresa di Sant'Agostino, nata a Parigi il 22 settembre 1752, della famiglia di Ledouin, profondamente cristiana ma povera, che aiutò la loro primogenita Maddalena Claudina a entrare nel Carmelo di Compiègne, 1773. Fu Madama Luisa di Francia che era entrata nel Carmelo di Saint-Denis per ottenere la salvezza eterna a suo padre, il re Luigi XV. La beata, che il giorno della professione religiosa prese il nome di Suor Teresa di Sant'Agostino, si formò alle austere virtù della vita carmelitana con tanta serietà che dopo 10 anni di vita religiosa meritò di essere eletta priora. 1787. Suor Maria dell'Incarnazione, sfuggita al massacro, scrisse di lei: «Esigentissima con se stessa, mortificata ad oltranza, era molto attenta ai bisogni delle consorelle, possedendo il segreto di fare passare le privazioni che si imponeva come necessarie alla propria salute. Rieletta allo scadere dei 3 anni, continuò a svolgere le sue funzioni con straordinaria abilità, fino a quando fu chiamata a dare a Dio la suprema testimonianza di amore. Allo scoppio della Rivoluzione francese, la vita al Carmelo di Compiègne si svolgeva secondo il solito ritmo. Le monache si volevano bene nonostante le inevitabili difficoltà derivanti dalle diversità di temperamento e di educazione, e si sforzavano di servire con generosità il Signore. La priora, che possedeva la capacità di evitare gli eccessi, all'occorrenza sapeva pacificare, incoraggiare, consolare. In quel tempo esse coltivavano una grande devozione ai cuori di Gesù e di Maria e la propagavano all'esterno con scapolari e immagini. Madre Teresa aveva capito che tale devozione costituiva la base di tutta la vita interiore e la sorgente del vero zelo. Dopo la soppressione del sistema feudale, dei privilegi di classe e dei beni del clero, 1789, l'Assemblea Costituente soppresse pure gli ordini e le congregazioni religiose, fatta eccezione di quelli che servivano all'assistenza degli infermi, all'educazione della gioventù e al progresso delle scienze. Quando la priora del Carmelo di Compiègne ne ebbe notizia, si abbandonò fiduciosa nelle mani di Dio. Il 12 settembre 1792 le carmelitane ricevettero l'ordine di lasciare senza indugio il monastero. Che fece allora la previdente priora? Affittò nella parrocchia di Sant'Antonio 4 case e vi si trasferì con le sue religiose in abiti borghesi. Ma a lungo andare la stessa regolarità di vita di quei vari gruppi di carmelitane, che si conformavano il più fedelmente possibile all'orario della vita claustrale, finì con il destare il sospetto dei giacobini della città. E il 17 luglio le carmelitane furono condotte nella Sala della Libertà, dove l'anno precedente era stata condannata a morte la regina Maria Antonietta. Il giudice rinfacciò loro l'attaccamento alla monarchia, ma la priora obiettò: «Voi non potrete mai strappare dal nostro cuore l'attaccamento a Luigi XVI e alla sua augusta famiglia. Le vostre leggi non possono proibire questo sentimento, esse non possono estendere il loro dominio sugli affetti dell'anima. Dio, Dio soltanto, ha il diritto di giudicarli. Furono biasimate per avere nascosto delle armi per gli emigrati, ma a quella calunnia Madre Teresa estrasse da sotto le vesti un crocifisso e, mostrandolo al presidente del tribunale, gli disse: «Ecco, cittadino, le sole armi che abbiamo sempre avuto nelle nostre case. Nessuno riuscirà mai a provare che ne abbiamo avute delle altre». Furono accusate di avere rifiutato il giuramento di libertà uguaglianza, di avere conservato delle relazioni tra loro e continuato a condurre una vita fanatica e quindi di cospirazione contro la Repubblica. La priora, per salvare le suore esterne che portavano le sue missive alla posta, disse: «Se questa corrispondenza è un crimine ai vostri occhi, questo crimine riguarda me sola. Non può essere il crimine della comunità, alla quale la regola proibisce qualsiasi corrispondenza senza il permesso della superiora. Se dunque avete bisogno di una vittima, eccola, ma soltanto dovete colpire me, essendo le mie religiosi innocenti». Quindi supplicò: «Di che cosa accusate voi queste povere figlie?» Esse ignoravano il contenuto delle lettere e non conoscevano il luogo in cui le spedivo. Il presidente del tribunale se l'ebbe a male e le rispose gridando: «Taci tu, il loro dovere era di informare la nazione». Ogni discussione era inutile perché il cancelliere aveva già preparato in anticipo i documenti occorrenti per il carceriere e i conducenti delle carrette o tombe rotolanti, come le chiamavano. Le 16 carmelitane furono condannate da giurati ad essere decapitate entro le 24 ore. Madre Enrichetta, udendo più volte pronunciare dalla corte la parola fanatismo, ne richiese la spiegazione. Le rispose il presidente: «Per fanatismo intendo il vostro attaccamento a credenze puerili, le vostre sciocche pratiche di religione. Essendo condannate a morte per il loro attaccamento alla fede, le religiose sentirono il bisogno di ringraziare i membri della corte della felicità che procuravano loro». Quel giorno i condannati a morte salirono a 40. Furono tutti fatti montare sulle carrette e pigiati come sardine, gli uni contro gli altri. Le carmelitane presero subito a salmodiare il miserere e poi cantarono la Salve Regina. Nessun grido ostile salì contro di loro dalla folla. Quel corteo era ben differente dagli altri. Nel passare davanti alla chiesa, oggi detta di San Paolo, nel sobborgo di Sant'Antonio, ricevettero l'assoluzione che alcuni preti rivestiti di carmagnola solevano dare ai condannati a morte. Avvicinandosi alla piazza della nazione su cui era stata eretta la ghigliottina, le carmelitane intonarono il Te Deum. Discendendo dalle carrette, tra il mesto silenzio della folla, le martiri cantarono il Veni Creator Spiritus, rinnovarono le promesse battesimali e la professione religiosa, senza che alcuno dei presenti desse segni di impazienza. Uno spettatore esclamò: «Ah, le buone anime, scommetto che saliranno direttamente al cielo». «Oh sì». Madre Teresa chiese ed ottenne di essere ghigliottinata per ultima. La prima ad essere giustiziata fu una novizia, Suor Costanza, la quale si inginocchiò ai piedi della priora e le chiese il permesso di andare alla morte. Poi baciò la statuetta della Vergine che costei le aveva sporto e salì in fretta ai gradini del patibolo, cantando il Laudate Dominum, che le consorelle continuarono. La stessa scena si rinnovò per le altre vittime. Suor Anna Maria di Gesù Crocifisso disse ai carnefici che l'aiutavano a salire sul patibolo: «Miei amici, io vi perdono di tutto cuore e desidero che Dio vi perdoni». La priora, che era rimasta sola a cantare, quando venne il suo turno gettò via la statuetta della Vergine. Poi salì svelta sul patibolo, lordo di sangue, desiderosa di raggiungere nella gloria del paradiso coloro che l'avevano preceduta. Erano le 5 pomeridiane quando le carmelitane furono giustiziate. La folla assistette al loro martirio senza dire nulla. Neppure i tamburi rullarono come al solito. I corpi delle vittime furono trasportati in una cava di sabbia a circa un chilometro di distanza, divenuta in seguito il cimitero di Pieppù. Sul muro che circonda la fossa comune si trova una lastra di marmo che porta il nome delle 16 carmelitane di Compiègne, con la data del loro martirio e questa breve iscrizione: «Beati qui in domino morientur». Il sacrificio di coloro che si erano generosamente offerte in olocausto per la pace della Chiesa e della Francia non fu vano. Infatti, 10 giorni dopo il martirio, con la morte di Robespierre, cessò la tormenta che per 2 anni aveva mietuto vittime un po' su tutto il territorio francese. Le 16 carmelitane di Compiègne furono beatificate da San Pio X il 27 maggio 1906. Avete ascoltato la Beata Teresa di Sant'Agostino e le altre carmelitane di Compiègne, nella rubrica Il Santo del Giorno.